La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati all'appuntamento settimanale con La giovane Italia, sempre qua, appunto su TMV Radio. Vi teniamo compagnia in questa fascia. Sull'ora di cena, sull'aperitivo, Paolo, c'è sempre questo dubbio. Saluto come sempre Paolo Ghisoni che è qui con me in collegamento. Ciao Paolo.
Sì, aperitivo casalingo.
Sì, certo, ovviamente. Sprizzettino e salatini, a spritz anche un pochino più allungato del solito col ghiaccio, il cubettone di ghiaccio casalingo, no?
Ma io chiederei al nostro ospite, perché il nostro ospite arriva da zone dove...
L'aperitivo è sacro, è un'arte, e allora... Introduciamo così, salutiamo e ringraziamo Maurizio Viscidi, il coordinatore delle nazionali giovanili maschili della Federcalcio. Buonasera Maurizio, benvenuto qua alla Giovane Italia.
Buonasera a voi. E per rimanere in tema dovete sapere che io sono astemio e nel Veneto essere astemio è considerato essere malati, è una malattia.
Un emarginato della società.
Qui vicino che espone un cartello con scritto: si organizzano corsi di recupero per astemi.
Ma questa no, cioè, ho appena dissertato amabilmente con un probabile gemellaggio con Alberto Piccolini, prof, no?
Certo.
Dai, siamo in zone di divini buoni noi e stiamo pensando proprio a un Erasmus, diciamo, da questo punto di vista. Lui in bicicletta a casa mia e dopodiché io lo riaccompagno nella bottiglia che gli darò e io dopodiché lo riaccompagno a casa sua. Stiamo pensando adesso che per festeggiare, peraltro, una delle tematiche che sarà di casa questa sera, no? Questa qualificazione Under 21. E quindi no, non puoi cadere così, ma niente, proprio zero. Ma
cioè, no, mi racconto una cosa, io sono astemio completo, proprio zero completo, sto male se bevo il vino, e fin da ragazzo ero ben visto dalle mamme delle varie ragazze, purtroppo non dalle ragazze, perché tutto sommato non bevendo davo più tranquillità nel guidare la macchina. Allora tutti dicevano: ah, ma vieni a prendere mia figlia. Sì, vengo. Peccato che erano solo le madri che mi volevano, non le figlie. Passavo per autista.
Si poteva avere una seconda carriera da chauffeur, quindi piuttosto
che io e te invece siamo
allora, ma voi scherzate, ma sapete quanti amici prima del lockdown mi dicevano: Maurizio, vieni a cena con noi così guidi tu,
certo,
la macchina,
perché certo. Vivano altro che venerdì sera in discoteca, anche la cena, sì. La cena tra amici, giusto per avere l'astemio alla guida. Paolo, che considerazione autodenigratoria su noi due stavi per fare? Ti sentivo
in sotto... che noi siamo male se non beviamo.
Esattamente, cioè, pensa un po', quindi ci compensiamo.
Vabbè, Maurizio stava aggiungendo qualcosa, forse che abbiamo tarpato le ali.
No, stavo appunto dicendo di questo mio passato poco glorioso, nel senso che venivo scritturato anche dagli amici prima del coronavirus, perché non bevendo mi invitavano a cena per questo motivo. No, al di là di quello che abbiamo degli amici. Purtroppo sono astemio, dico purtroppo perché molte volte essere astemio, soprattutto nel Veneto, viene considerato una persona quasi che non vuole condividere dei momenti di amicizia, di convivialità, e tipo: dai, andiamo a prendere un aperitivo.
No, prenderò una Coca-Cola, un'acqua brillante.
Qui ti guardano male, E quindi
è ghettizzante. Da capo
con degli analcolici, però ci sono delle volte dove, dei posti particolari, dove l'oste è ancora molto caratteristico, sì. Che dice l'oste: no, io quello lì non lo servo, se vuole servirlo qualcun altro si serve da solo, perché io porto solo il vino.
Pensa Paolo che in molti
bar
fanno entrare i cani ma non Maurizio, pensa un po'.
Sono discriminato.
Ci piace. Vabbè, sempre Paolo ci piace sempre a noi cominciare con una veste istituzionale, no, le nostre puntate.
No, una veste istituzionale. Allora vi racconto questa. Ero un anno senza squadra, con l'amico Gianni De Biasi avevamo deciso di andare a seguire gli allenamenti dell'Ajax ad Amsterdam. Succede che nell'andare verso il campo d'allenamento, da tre corsie diventano due, da due corsie diventa uno, la polizia ci ferma e mi fa l'alcol test. Io purtroppo con l'inglese non sono un granché, faccio l'alcol test e la macchinetta non si muove, zero matematico. E il poliziotto olandese fa: problem, va di corsa, cambia macchinetta, prende un'altra macchinetta, me la riporta e dice repeat, che devo ripetere il test. Gianni, che aveva già capito tutto, De Biasi, dice dame o a me, in dialetto veneto, dalla me che sciopa la macchinetta, cioè, la macchinetta. Io rifaccio il test, zero matematico, e questo poliziotto fa good, good, e mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha fatto andare. Quindi ho stupito l'Olanda non con il calcio, ma con l'alcol test.
Hai abbattuto uno stereotipo, probabilmente, si aspettavano,
Avranno controllato anche la carta d'identità, avranno detto, questo qua non
ce la racconta giusta. L'hanno visto, poi hanno visto Bassano del Grappa, hanno detto no, impossibile, impossibile.
È vero, anche quello.
Bene, bene. Tra l'altro, Paolo, avere qua Maurizio questa sera è l'ideale prosecuzione, no, del percorso che abbiamo iniziato con Valentini un paio di settimane fa, no? E sì. Ci ha sottolineato già lui l'importanza della svolta data da Arrigo Sacchi in federazione, una svolta che ha visto protagonista proprio prima al fianco di Arrigo e poi in prima persona da coordinatore il nostro ospite di questa sera. Quindi insomma un percorso proprio lineare che ci ha accompagnato.
Io credo che forse la grande, la prima grande mossa, Maurizio, fu l'acquisizione, poi mi pare che prima della vostra gestione insomma non ci fosse nulla, quindi si è cominciato a lavorare, e fortunatamente vedendo i risultati adesso si è cominciato a lavorare con il 97, perché io mi ricordo che noi iniziavamo in quelle annate lì a essere un pochettino più presenti, e diciamo che qualcosa di buono a livello 97 anche adesso in nazionale stiamo vedendo, insomma.
Sì, allora io adesso, andando sul serio, innanzitutto devo ringraziare Valentini non solo per le belle parole che dice sempre sui miei, per quanto mi riguarda, e anche nella vostra trasmissione, ma devo ringraziare Valentini perché insieme ad Abete, il presidente federale del tempo del 2010 quando siamo entrati, Albertini, vicepresidente federale, presidente Club Italia, e Valentini sono state le tre persone che hanno avuto l'idea di far partire un progetto che si è appoggiato su Arrigo Sacchi, perché bisogna essere sinceri, era Arrigo Sacchi il coordinatore. Poi la fortuna vuole che Arrigo Sacchi e Demetrio Albertini mi conoscessero dai tempi del Milan e mi dissero Sacchi mi disse: Maurizio, vieni con me in nazionale. Io avevo allenato in Serie B male, nel senso che ero stato esonerato a Modena, l'anno prima era andata male a Vicenza, insomma avevo avuto due annate in Serie B non belle, però dissi ad Arrigo: mister, volentieri, che squadra mi dà? Nessuna. Scusami, cosa vengo a fare? No, vieni a fare il mio braccio destro in nazionale, perché io sarò il coordinatore delle giovanili. Io immediatamente risposi: mister, con lei e in nazionale? Io le dico subito di sì. E così è iniziata la mia avventura. Io devo quindi ringraziare, e ringrazierò sempre Abete, Albertini e Valentini, perché hanno avuto questa, sono stati illuminati, hanno avuto un'idea veramente illuminante, che è quella di far partire un progetto. Poi secondo me hanno avuto anche la capacità di scegliere la persona giusta, che era Sacchi, perché Sacchi ha dato un'impronta, ha dato, come sempre Sacchi è tutto o nulla, non è certo una persona che va in un posto senza incidere. E quindi è partito un progetto, io ho fatto il vice coordinatore, e dopo devo anche ringraziare però chi ha avuto il coraggio di dire, una volta che Sacchi nel 2014 aveva deciso di andare in pensione, il mondiale andò male, Albertini si dimise Abete, Valentini, come disse la settimana scorsa, fu costretto alle dimissioni. Beh, io ho avuto delle persone che mi hanno dato fiducia e mi hanno riconfermato, anzi mi hanno promosso al ruolo di coordinatore.
E quindi insomma continuando questo percorso che è cominciato ormai 11 anni fa e che insomma da ultimo ci ha dato come risultato una qualificazione ottenuta da questo bel gruppo, mi sento di dire, dell'Under 21 guidata da una persona e una personalità di spicco come quella di Nicolato.
Sì, allora io devo dire che sono molto felice non solo della qualificazione, sono molto felice del numero di giocatori che sono in età Under 21 ma giocano con la nazionale di Mancini. Per noi questo è il primo risultato. Vedere Bastoni, non nomino neanche Donnarumma perché ormai non è neanche da nominare nonostante sia un 99, ma vedere Locatelli, vedere lo stesso Ken anche se ultimamente non ha giocato per problemi fisici, vedere altri ragazzi che sono passati dalle nostre giovanili come ben conoscete, Barella che è 97, lo stesso Chiesa, insomma per noi motivo di grande soddisfazione. L'altra cosa che mi fa piacere è che questi due anni sono stati due anni veramente difficili. Paolo Nicolato ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo dovuto affrontare il periodo Covid come tante federazioni, questo è vero, però noi abbiamo avuto una particolarità che nel mese di ottobre abbiamo avuto tutta l'Under 21 che è stata bloccata per Covid dall'azienda sanitaria di Pisa e ci siamo fatti trovare pronti con un mix tra Under 21 e Under 20 con Alberto Bollini e tutto lo staff dell'Under 20 che è stato altrettanto bravo, un lavoro di squadra, una sinergia che ha permesso in un momento difficile di riprendere un cammino e di fare punti con l'allora squadra, la Repubblica d'Irlanda, in quel momento prima in classifica nel girone. Quindi è stato un lavoro veramente gratificante e una fase finale, e dopo lascio a voi la parola se non parlo troppo, è una fase finale che è cambiata anche negli regolamenti perché inizialmente doveva essere a 16 squadre, poi per motivi di Covid hanno deciso di ridurla della metà a 8 squadre. È ben diverso entrare nelle prime 16, che era l'obiettivo iniziale, o entrare nelle prime 8. E quindi noi siamo veramente contenti del percorso che abbiamo fatto in termini di crescita di giocatori, ma anche in termini di qualificazione e in termini anche di come abbiamo vissuto e affrontato il Covid in maniera costruttiva, senza piangerci addosso.
Paolo, l'abbiamo affrontato spesso questo passaggio di questo famoso mese di ottobre dei giocatori sotto l'ombrellone, vero?
L'ha detta Paolo questa frase, sì. Che altro ad agosto, quando hanno ricominciato da dove avevano praticamente finito molti, perché la Serie A è terminata il 5 d'agosto, mi pare. La cosa secondo me importante da sottolineare, perché fortunatamente con Maurizio ogni tanto ci incontriamo e condividiamo appunto qualche idea, è quello che poi abbiamo trattato anche con Antonello, no, Valentini, cercare anche un po' di rivoluzionare il concetto e in questa fase noi possiamo dirlo che siamo non in prima linea, di più, perché ogni volta che arriva il titolo sbagliato siamo i primi a denunciarlo, cioè cercare di creare un po' di cultura dell'attesa, cioè i ragazzi devono poter sbagliare, tutti noi abbiamo imparato forse le cose migliori facendo errori e in Italia purtroppo non c'è assolutamente questa cultura che poi insomma sono le solite frasi dell'italiano che non è pronto, insomma, che il ragazzo non ha, si vede che non è pronto per la Serie A, vabbè, ma chiaro, non ci ha mai giocato, ma sono le classiche situazioni che credo Maurizio, girando molto all'estero, ti fanno, passami la battuta, strappare i capelli, che tanto alla fine ce lo possiamo permettere visto il grado di confidenza. Credo no, che sia questo il grande rimpianto. Fuori c'è una cultura totalmente, non dico all'opposto, ma quasi li vogliono proteggere i loro ragazzi, a livello, credo, no? A livello anche di comunicazione mediatico.
Oh, tra l'altro mi inserisco un attimo, un esempio ci è arrivato anche dalla partita della Roma di ieri sera, eh? Calafiori buttato dentro a partita in corso, ha giocato 60 minuti eccezionali e non solo. Mi piace sottolineare il non gesto che ha fatto quando il raccattapalle per fargli battere rapidamente la rimessa gli ha praticamente tirato la palla addosso, lui non si è scomposto, non ha perso un pelo, come si suol dire, quindi per rimanere in tema di strapparsi i capelli. Quindi è l'ennesima dimostrazione che i nostri giovani sono pronti se gli diamo la possibilità di essere pronti, di dimostrarlo.
Sì, allora, riallacciandomi alla prima considerazione giustissima che ha fatto Paolo, l'errore. Allora, le neuroscienze, che purtroppo io quando parlo di neuroscienze vengo anche criticato, ed è incredibile essere criticati quando uno cerca di fare il proprio lavoro andando anche a studiare su dei testi e frequentando delle persone che ne sanno. Allora, le neuroscienze hanno ormai stabilito attraverso degli studi che l'apprendimento avviene solo ed esclusivamente attraverso l'esperienza diretta. Noi abbiamo gli allenatori che, siccome sono preoccupati del risultato, lo fanno a fin di bene, anticipano tutto al giocatore dicendo passa, gioca, tienla, tira, se la palla ti arriva così giocala di là, se ti arriva di là giocala così, e facciamo di tutto senza purtroppo considerare che è il giocatore che deve fare esperienza. Esperienza molte volte è sinonimo di errore. Uno cosa dice? Com'è andata? Ho fatto esperienza, ho fatto un errore. E la prossima volta quell'errore non lo fai se lo vivi. Ecco, questo concetto di apprendimento per prove ed errori, che nel settore giovanile dovrebbe essere sacro, da noi purtroppo viene troppe volte disatteso. E bisogna lasciarli sbagliare i ragazzi, bisogna lasciarli provare. Anche perché, e non voglio fare una lezione in neuroscienze, voi dovete sapere che la maggior parte delle scelte che il giocatore fa in gara sono scelte, tra virgolette, inconsapevoli. Una volta venivano chiamate automatismi, ma non sono automatismi, sono esperienze del passato che permettono di avere delle risposte talmente veloci che non fanno parte della coscienza. Vi faccio un esempio: mentre voi guidate la macchina, vi attraversa una persona, subito, istintivamente si dice, ma non è istinto, frenate. Non è istinto, perché voi non avete l'istinto della frenata, non siete nati con l'istinto della frenata, avete fatto esperienza di dover frenare per non investire le persone. Questa esperienza vi ha permesso di ridurre i tempi di esecuzione. Tutto questo per dire, se noi non lasciamo la libertà ai ragazzi di giocare e di sbagliare, non riusciremo mai a creare dei giocatori autonomi, autosufficienti. I debutti. Il coronavirus, che è una grande problematica per economica, sociale, sanitaria, ci ha dato una grande mano. Qual è stata la grande mano? Che dei giocatori hanno fatto dei debutti in situazione di epidemia all'interno della squadra, di focolaio all'interno della squadra, che dei giocatori attraverso i tre step e le cinque sostituzioni hanno trovato più spazio. E faccio un esempio, Rovella, in un momento in cui a Genova c'erano forse 14-16 giocatori positivi, non ricordo più quanti, e con queste sostituzioni non avevano più giocatori, hanno fatto giocare Rovella, che già sapevano che era bravo, ma non pensavano potesse affrontare con tal personalità il palcoscenico di Serie A. Bene, ecco, ci sono delle volte dove dei momenti di difficoltà ti danno anche delle opportunità, e quindi questi debutti, o anche lo stesso Calafiori dopo un lungo infortunio, hanno anche agevolato noi, per fortuna, finalmente, nel far giocare i giovani di più in prima squadra.
Paolo, mi rendo conto del perché Maurizio viene intervistato poche volte, del perché abbiamo la fortuna di poter essere tra quei pochi. Certo, mi è bastato questa disamina di un paio di minuti.
Infatti è un'altra delle, secondo me, delle, diciamo, preclusioni sciocche di questo movimento, cioè ascoltare Maurizio solo quando arrivano i risultati. Invece andrebbe molte volte ascoltato a rullo, come dicono in televisione, ma proprio per spiegare il percorso, per cercare di far capire quali sono anche la passione che lo muove, perché lui lavora 366 giorni all'anno sul calcio, quindi probabilmente lo istituzionalizzeranno il giorno in più proprio in suo onore, perché vive di questo. E la cosa che mi fa piacere posso sottolineare è che è vero che magari arrivo, come l'ho definito, un po' integralista islamico sul fatto dell'educazione, sul fatto del comportamento, sul fatto dell'abbigliamento di alcune situazioni. Ci sono ragazzi che sono stati mandati a casa per una faccia sbagliata, per un atteggiamento, insomma, poco da nazionale. Però è anche vero che adesso tutto quello che stiamo vedendo nell'ambito della maglia azzurra, dalla nazionale A fino all'Under 21, perché abbiamo visibilità di queste cose, ma ti assicuro anche sotto, si è risvegliato un senso di appartenenza con dei ragazzi veramente per bene, e noi ne conosciamo tanti, insomma, senza togliere meriti a nessuno, ma i maggiori, Pobega, il Pessina, i Locatelli, il Mandragora, tutti i ragazzi che hanno la testa giusta, e in un momento nel quale i numeri sono risicati, le bugie hanno le gambe corte. Questi sono ragazzi che giocano a calcio perché sono accompagnati da un percorso, diciamo, di attitudine mentale, di solidità, e che anche nelle difficoltà, insomma, riescono a tirar fuori il meglio. E credo che in un periodo, diciamo, spesso, no, a livello genitoriale, nel quale è quasi concesso tutto per non contraddire mai i nostri figli, ecco, ogni tanto avere il padre o il nonno severo, di Federico, che che dava la bacchettata giusta al momento giusto, ha tirato sulla retta via diversi ragazzi, credo.
Sì, beh, Arrigo è Arrigo con il suo carattere. Io sono Maurizio Ricci con il mio, con i miei principi. Ho imparato tantissimo da Arrigo, devo dire la verità. Per quanto riguarda i comportamenti, forse non è che io forse sono più morbido. E ultimamente, soprattutto l'Under 21, è uscita un'immagine un po' distorta. Vi faccio questo esempio, anzi vi racconto questo episodio. Nel lasciare il ritiro dove siamo stati con i giocatori, il direttore dell'hotel si è complimentato per l'educazione dei ragazzi. Non c'è stata una porta sbattuta, non c'è stata una posata che è andata per terra, non c'è stata una lamentela, e ce ne sono successe di contrattempi, come sempre succede. Voi pensate che ad esempio l'aereo della trasferta l'hanno dovuto sostituire perché aveva un guasto, e siamo arrivati tardi, abbiamo mangiato a mezzanotte e l'indomani era il giorno della rifinitura. Credetemi, ragazzi educatissimi, purtroppo per tensione, per inesperienza, forse anche per frustrazione, ci sono state due espulsioni dirette brutte che non si possono giustificare, che non si devono giustificare, ma che al tempo stesso comprendo, non giustificandole, ma le comprendo, e hanno dato una brutta impressione. Poi c'è il problema di alcuni cartellini gialli, di alcune anche cose che andrebbero un po' normalizzate tra quella che è la linea arbitrale, sì, in Europa, e quella che è in Italia. Perché le mani di Scamacca, che si ha, è già alto di suo, che protegge la palla, in Europa vengono valutate diversamente che in Italia, e quindi abbiamo preso delle espulsioni anche per doppio giallo. Quindi quello che voglio dire, in nazionale i ragazzi sono educati, così come erano con Arrigo, probabilmente abbiamo uno stile di conduzione un po' diverso, però all'educazione ci teniamo, perché siamo convinti che se sono educati poi è più facile ottenere i risultati, e l'ambiente è un ambiente, credetemi, sereno. Paolo lo frequenta, e abbiamo la maggior parte dei ragazzi che sono veramente dei ragazzi straordinari. Ne avete nominato alcuni che io adoro, non solo per le qualità calcistiche, ma anche per le qualità educative che hanno, e per la capacità anche cognitivo-scolastica. Cioè Pessina, ma lo stesso Raspadori, è gente che è iscritta all'università, è gente che...
Pubega, Maggiore.
Pubega, Maggiore, sono dei ragazzi fantastici, ma anche Barnier, che non è venuto con noi perché si è fatto male al ginocchio. Sono tutti ragazzi che veramente... un domani, adesso pensano di fare la carriera, ma un domani possono essere dei dirigenti importanti, come lo è stato e lo è tuttora Albertini. Perché qualcuno si stupisce, come mai non faccio il dirigente? Ma guardate che oltre a calciare la palla bisogna sapere usare anche il cervello per fare i dirigenti. Questo è
fondamentale. Posso fare una critica ancora alla mia categoria? Perché guarda, mi riallaccio a questa situazione. C'è stato un quotidiano fondato da un certo Indro Montanelli, che ha fatto una disamina sociale, sì, sul fatto che le quattro espulsioni sono lo specchio della società, sono lo specchio della nostra società, dei giovani. Cioè, ma veramente, ma dove stiamo andando? Ma uno che non ha mai visto una partita,
sì, esatto,
dire che ci sono quattro cartellini rossi e dice, ah, vabbè, allora abbiamo una squadra riottosa, e sono il simbolo della ribellione dell'Italia, che non ha regole. Ma come fai a scrivere una roba del genere? Ma ti dovrebbero stracciare il cartellino, ma quello non calcistico, quello professionale.
Sono questi giudizi fatti da fuori senza conoscere. Io direi a questo giornalista o a chiunque vuole informazioni di fare una telefonata al presidente della Lega di B, Balata, che è diventato nostro capo delegazione, che è venuto per la prima volta con l'Under 21, che a fine del raduno mi ha detto, Maurizio, sono stato veramente contento di questa esperienza, perché dei ragazzi straordinari, educati, è così bello vivere questa esperienza con la squadra. Appena arrivato e ha notato queste cose. Quindi chi vuole informazioni non chiami me, che sono parte in causa, Nicolato, chiami Balata e si faccia raccontare dal presidente Balata come è il gruppo e come sono i comportamenti.
Qui Paolo, no, il titolo si spreca sempre, ma come spesso accade, soprattutto su materie tra virgolette di nicchia, che tornano fuori solo al momento del bisogno, come quella dei giovani, no? No, non si gratta neanche la superficie, cioè ci si ferma sul pelo dell'acqua, proprio, veramente.
Dico, perché sostanzialmente non sei una testata sportiva, devi trovare uno spunto diverso. Ero visti nel torbido. Io più che farlo parlare con Balata, io onestamente lo farei parlare con i ragazzi. Ragazzi, nel gruppo c'è sì un lato filosofico, ma ti assicuro c'è un lato comportamentale, temperamentale molto, molto presente, che sono i Frattesi, Scamacca, sono i ragazzi, sì, che diciamo hanno un qualcosa dal punto di vista, diciamo, del dentino avvelenato, che alla fine, e peraltro l'equilibrio è perfetto, no? Perché c'è, certo, la parte istintiva e c'è la parte razionale. Io ti dico, non credo che questo gruppo si meriti dei commenti del genere in primis, ma poi soprattutto, entriamo nella seconda fase forse della discussione, si merita quasi una sorta di protezionismo, una sorta di WWF per poterli farli crescere e ritrovarli, come mi auguro possa essere, diciamo, stato l'esempio di Azzedio Vicini, un Under 21 che poi venga travasata in maniera cospicua, non totalmente chiaramente, perché stiamo vedendo che è successo un po' questo, no? nel travaso di Mancini ultimamente, perché se noi facciamo i calcoli, ti ricordi, e ci piace fare questi giochini, nei 36 di una delle ultime convocazioni 27 erano passati nel progetto Giovani Italia, vuol dire che dai 92 in avanti li abbiamo presi quasi tutti, sì, ed è questo il nostro esercizio di compiacimento, ma in realtà è un esercizio realistico, certo, per dire che la nazionale verde ha un'età media piuttosto bassa e tolti alcuni totem che sono, diciamo, senza essere ipocriti, verso la fine dell'avventura, insomma, servono dei ricambi, servono sotto dei ragazzi in alcuni ruoli in particolare dove la personalità deve formarsi, e spesso, cioè, guarda l'esempio di Scamacca, che è un ragazzo che passa per, in qualsiasi modo, per quello che ha detto Maurizio, quello che è il voglioso, certo, che ha dato, io ho conosciuto Gianluca, una persona, un ragazzo che ha già vissuto tre vite, ha 21 anni, è stato in Olanda, ragazzo comunque che ha la sua personalità e è istintivo, sì, sicuramente, però tutti quelli che lo conoscono, mi viene in mente un po' l'esempio Maurizio di Petagna, e chi non conosce Petagna pensa che sia il classico burbero, il Bud Spencer della situazione. In realtà non è così, non si va mai al di là del primo approccio, perché purtroppo, torniamo al solito discorso, l'esercizio di andare a conoscere le nazionali è uno spreco, è un lusso che non tutte le testate si possono permettere, ci si va solo quando arriva in fondo, e a quel punto lì, quando arriva in fondo, con mille richieste, ci sarà magari anche quello che ti dice di no perché hai troppe rotture di scatole, allora passi per antipatico, passi per quello che se la tira, e passi per quello che sali sul pullman alla fine, ed è giusto che se il pullman è pieno stai giù.
Eh sì, condivido l'analisi sui giocatori che noi conosciamo dall'Under 15 e voi li avete nel vostro testo dall'inizio dell'avventura. Sono giocatori che abbiamo individuato presto e che sono cresciuti e hanno mantenuto fede a quelle che erano le qualità, le loro prospettive. Gianluca è un ragazzo di una bontà infinita, credetemi, di una bontà infinita. Ha questo modo di difendere la palla e questa statura che in Europa, e qua si devono mettere d'accordo gli arbitri, adesso io non so bene il collegamento video, se mi si veda, non so se mi si veda, mi verrebbe da fare un esempio, però Gianluca difende la palla girando, sì, palmo in questo modo. All'estero viene considerato che tu dai una gomitata e lui è alto. Se difendesse la palla col palmo aperto, non ti fiscano il fallo. In Italia non è così. E quindi tutte le volte che lui difende la palla, diciamo girando il palmo, certo, della mano verso l'avversario, ti fischiano fallo. Ne aveva fischiato uno 5 minuti prima, io ho detto, oddio, adesso gli fischiano l'altro. Ma perché? Non lo fa per cattiveria, lo fa come...
Ha uno stile suo, è proprio una sua caratteristica.
Vi ricordate al 94esimo del campionato mondiale?
Sì. Come no? No.
Cioè, vi ricordate cosa c'è successo con Scamacca? Quindi voglio dire, e su questo dobbiamo anche parlarne con i nostri arbitri per capire delle interpretazioni. Ecco.
Io di quella situazione mi ricordo però la frase di Nicolato alla fine, domanda di un mio collega, ma si può parlare di ingiustizia? E Nicolato ha detto no, non si può parlare di ingiustizia, si può parlare di una decisione che poi alla fine può essere condivisa, però se anche lì esci da un mondiale in semifinale con un gol annullato in quel modo e capisci l'uomo di sport in quel momento che spessore di messaggio riesce a dare, è per quello che poi dopo no, il rimpianto è quello di sentirli sempre poco, perché il carrozzone deve essere sempre quello del risultatismo agganciato, certo, a quello che sta succedendo in chiave nazionale A. E fin quando ci proviamo, noi devo dire che anche grazie al nuovo corso Gravina, insomma, con l'ufficio stampa siamo riusciti a riannodare le fila di un periodo che prima mi sembra di poter definire oscurantistico, e ci proviamo, dobbiamo farlo, perché il messaggio che deve passare è: dovete conoscere tutti i ragazzi, dovete comunque capire che cosa c'è dietro il movimento della squadra più importante d'Italia, perché la nazionale è la squadra più importante d'Italia e bisogna farlo capire.
Sì, a maggior ragione adesso che appunto con in questi ultimi anni con le linee guida diciamo avviate da Sacchi e poi proseguite da Maurizio e comunque da tutto lo staff, si può veramente parlare di club, perché si nota proprio questa sinergia, questi vasi comunicanti. Ha parlato prima Maurizio sul lavoro sinergico tra Under 20 e Under 21 quando c'è stato il momento di difficoltà a ottobre. Si vede nel fatto che tanti ragazzi dell'Under 21 vengono subito testati con i grandi. Si parla proprio di un vero e proprio club adesso, cioè si ha proprio l'impressione anche da fuori che stia iniziando veramente a funzionare come un club nazionale.
Sì, questo vi ringrazio del fatto che sottolineate questa percezione che avete, mi fa piacere. Proprio oggi alle 15 ho fatto riunione, purtroppo a distanza, con le piattaforme come Zoom di didattica a distanza, con tutto lo staff tecnico delle giovanili, vuol dire allenatori in prima, allenatori in seconda, preparatori atletici, preparatori portieri, match analyst e tutti gli osservatori, con responsabili di area scouting, portieri e quant'altro. Insomma, siamo più di 50 persone. E siamo sempre insieme, siamo sempre noi e diamo questo senso di continuità. E questa è la vera forza. Io difatti ringrazierò sempre la federazione e tutte le persone che si sono succedute, perché hanno avuto un atteggiamento di grande onestà mentale, ovvero valutare le persone che c'erano, come hanno lavorato. Avrebbero potuto smantellare mille volte per mille motivi, visto che c'era l'insediamento di una nuova presidenza e quant'altro, invece la continuità ha pagato. E questa continuità ha pagato, come sta pagando, come avete detto voi, la continuità anche dei tecnici. Quando c'è il raduno dell'Under 20, ma Nicolato è il primo a condividere la convocazione con Bollini e poi con me a parlare dei giocatori. Quando c'è stato quel famoso caso di ottobre, con Paolo Nicolato ho detto: Paolo, qui dobbiamo mettere su un'altra squadra, perché non la vedo bene con i tamponi, purtroppo. Ci siamo messi io e Paolo, ho chiamato Bollini, e come facciamo, chi c'è, cosa possiamo prendere, mettiamo questo e l'altro, condivisione totale. Se non ci fosse stata questa condivisione tra Nicolato e Bollini, e questo va dato merito alla loro intelligenza, alla loro sinergia, lascia stare la mia regia, perché io potrei essere regista quanto voglio, ma se poi gli attori fanno gli egoisti, gli ignoranti, non vado da nessuna parte. Sono stati bravi Nicolato e Bollini a condividere, condividevano anche gli allenamenti, le esercitazioni. Preparala così, diceva Nicolato, perché io la sto preparando così, che se devi andare tu in campo, questo tipo di movimenti può mettere in difficoltà la Repubblica d'Irlanda. Si andava su questi dettagli, loro due si parlavano, complimenti a loro.
Sembra semplice, Paolo, invece suona come no? Come una novità assoluta.
Un altro tassello importante e prezioso è che non si sente, non si vede mai, fortunatamente, è Chicco Ivani, cioè sì. Con l'Under 20 adesso, poi dopo è a fianco di Mancini, è un'altra persona che comunque fa parte dei fedelissimi di Arrigo, e cioè, tirare fuori 10 parole a Chicco è dura, però sono sempre parole abbastanza di sostanza,
ho sentito
recentemente con un'amicizia in comune su quelli che sono i giocatori, diciamo, che ai quali è più affezionato, e c'è stato questo giochino che lui mi dice: sai che quasi quasi ti suggerirei che è, e io gli dicevo il nome e mi fa: bravo. Tre volte è uscito, no, questo giochino, ma era sempre un giochino fatto in maniera involontaria, chiaramente, su delle caratteristiche non tecniche, o il solito discorso di carpire sullo spessore umano dei ragazzi, quello che diceva prima Maurizio, cioè il sottolineare delle peculiarità e delle qualità, non tanto da calciatori ma da ragazzi. E questa credo sia la risorsa più importante in chiave futuro. Prima hanno detto una cosa importantissima a livello dirigenziale: noi abbiamo veramente tantissimo bisogno di persone con una cultura superiore, che arrivino sotto come spinta da queste generazioni, e devono essere persone che sono state dentro il calcio, perché dentro il calcio capisci anche alcune situazioni, e se hai l'intelligenza di Demetrio arrivi anche molto vicino a fare il presidente federale. Se invece obiettivamente provi sempre da fuori, anche in maniera un po' riottosa, pur avendo competenze, perché poi io lo vedo in altri sport, ci sono effettivamente figure che hanno una storia, un trascorso, hanno un curriculum di vita agonistica strepitosa, però poi non riescono a incidere, e questo invece è un peccato. Dobbiamo tenerceli da conto, come facciamo spesso noi, strigliarli o gratificarli quando arrivano gli esami, non quando arriva il gol. A livello universitario,
sì, sì.
Di urine o sangue.
Sì, sì.
Sta aumentando comunque, io è da 11 anni che sono in squadre nazionali, sta aumentando anche il grado di scolarità e stanno aumentando i ragazzi che studiano. Noi abbiamo una media nel calcio ancora un po' bassa rispetto ad altri sport, però ci sono dei ragazzi, credetemi, che giocano nei club professionistici, vengono in nazionale e fanno il liceo scientifico statale, e in Italia non ti regalano niente nelle scuole statali, alcune scuole private magari chiudono un occhio, ci sono delle scuole statali toste, e io conosco dei ragazzi che hanno e fanno durante l'attività normale, adesso col Covid purtroppo siamo tutti con la didattica a distanza, fanno dei sacrifici enormi e frequentano il liceo scientifico statale, tanto di cappello a questi ragazzi, veramente ce n'è, e ne abbiamo, e stanno aumentando i numeri, anche se lentamente stanno aumentando, ma poi ti accorgi quando fai l'intervista a Paolo, mi accorgo io sul campo quando l'allenatore spiega qualcosa, ma ci si accorge quando si parla di aspetti anche non tecnico-tattici, ma anche di quello che è l'ambiente sportivo. Ecco perché dico, un domani avremo dei dirigenti sicuramente più numerosi tra gli ex calciatori di adesso, perché? Perché hanno avuto un percorso scolastico più importante,
più lungo, e sta cambiando anche qualcosa, Maurizio, con gli allenatori, perché questi ragazzi fino a poco tempo fa, non molto tempo fa, il discorso della scuola statale fa pari con una generazione purtroppo di allenatori che ti imponeva quasi una scelta obbligata, cioè o studiavi o giocavi a calcio, perché se praticamente dedicavi delle ore allo studio significava quasi un po' perdere tempo e non essere concentrato sul calcio. E credimi, ci sono tanti ragazzi che ancora adesso hanno paura di dire al proprio allenatore che vogliono magari chiedere un permesso per un esame universitario oppure cose di questo genere, perché sono un po' come, torniamo ad Abbone dell'inizio, sono un po' come il tuo caso in Veneto, sono ghettizzati, sono astemi, e quindi vengono un pochettino lasciati, hanno paura che non li facciano entrare nei negozi proprio perché hanno questa caratteristica addirittura di studiare tutti i giorni.
Paolo, io dico anche però un'altra cosa. È vero che qualche allenatore magari non è così aperto nel dare ai ragazzi la possibilità di andare a fare l'esame, di studiare così. Però io ho fatto anche l'insegnante di educazione fisica e ti posso dire che anche tra i professori c'è qualcuno che è molto ottuso e non è così aperto nel considerare un ragazzo che fa sport un ragazzo più completo degli altri. Non dico che vanno aiutati, però vanno sicuramente lodati, e invece molte volte nei consigli di classe dovevo io prendere le difese dei ragazzi che facevano sport, qualsiasi sport, non solo calcio, sì. E studiavano, e dice ah, ma questo qui c'ha in mente sempre solo il calcio, c'ha sempre in mente la bicicletta, la pallavolo, ma per fortuna, quindi anche nella scuola i miei ex colleghi, perché io da tanti anni non insegno più, una regolatina se la dovrebbero dare, e l'insegnante educazione fisica molte volte era l'unico a combattere in consiglio di classe e dire no ragazzi, non possiamo questo, poverino, va, fa allenamento, si comporta bene, vabbè, avrà due materie, mandiamolo a settembre, ma non bocciamolo. Ecco, perché qualche docente lo sport non lo vede ancora bene, eh?
No, è un problema abbastanza endemico del nostro
Maurizio,
sistema.
Ho appena visto, tanto per rimanere in ambiente sportivo, un'intervista a mamma Berrettini che ha detto: è dovuto toglierlo da un liceo e portarlo al liceo sportivo perché anziché, non ti dico aiutarlo, anziché incoraggiarlo, lo ghettizzavano.
Certo.
Proprio perché andava a fare i tornei, cioè, e sapevano che era in giro a fare i tornei, il giorno dopo quando tornava lo interrogavano, ma se lo vedevi in campo fino alle 8 di sera, come fai a interrogarlo il giorno dopo? Vuol dire accanimento psicologico.
Esatto.
E soprattutto, soprattutto, cosa fa un ragazzo il 99% delle volte? Vabbè, ma se ti accanisci, io mollo.
Certo.
E lì è la sconfitta per tutta la società.
È lì la sconfitta. Sono pienamente d'accordo.
E allora noi ci auguriamo di commentare di tante vittorie, non solo in campo, ma anche in tutto il contesto sport scuola, che insomma ha tanti passi avanti da fare senz'altro nel nostro sistema. Purtroppo è scaduto il tempo, siamo in chiusura, anche se probabilmente saremmo arrivati comodamente fino a domattina a conversare, quindi anche qua l'augurio e l'invito a Maurizio di raggiungerci presto per tornare a parlare di giovani e di programmazione, di tutto quanto ci piace e ci appassiona. Lo ringraziamo e lo salutiamo veramente con calore, è stato 40 minuti di grande arricchimento personalmente. Maurizio,
sono io che ringrazio voi, dopo lascio la parola a Paolo che è giusto che chiudo, sono io che ringrazio voi, mi scuso se siamo andati un po' fuori tema, ma nell'andare fuori tema invece abbiamo spiegato una cosa, che chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, dice Mourinho.
Esatto.
E chi tra i ragazzi fa solo calcio difficilmente diventerà una persona completa, quindi se noi abbiamo divagato è perché riteniamo giusto che il calcio faccia parte di un contesto e di un tessuto sociale. Sono molto preoccupato per questa pandemia perché i giovani devono fare due cose essenzialmente, andare a scuola e fare sport, non so quale, ma dobbiamo riprendere più presto ad andare a scuola e fare sport, perché i giovani crescono bene attraverso questi due grandi pilastri che insieme alla famiglia accompagnano il giovane verso la maturazione. E qui mi fermo perché non abbiamo mai parlato di calcio stasera con me, scusate, ma sentivo il bisogno di esprimere questi concetti.
Grazie ancora Maurizio.
Siamo stati bravi noi.
Esatto, infatti ci fa piacere aver divagato, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Grazie ancora Maurizio, a presto.
Grazie a voi, grazie a Paola e grazie a tutti quelli che seguono i giovani che sono il nostro futuro.
Un saluto anche a te Paolo, come sempre grande puntata di veramente di arricchimento personale da sentire e risentire anche a casa questa sera. C'è il podcast, quindi potete sentirlo quando volete, quindi parole e musica di Maurizio Viscidi, veramente, veramente grazie ancora a lui e buona serata a te Paolo.
Buona settimana.
Buona serata anche ai nostri amici, ci ritroviamo qua come sempre venerdì prossimo su TMV Radio con la Giovane Italia. Ciao!